Vorrei portarvi una parola stamattina che è una riflessione che avviene nell'intimo di un salmista, del salmista Asaf, anche per aiutarci a prepararci meglio per la cena del Signore. Ho detto che uno può presentarsi al culto indegno. Però la parola, l'opera, il balsamo che è la presenza e la parola del Signore possono portare ad una guarigione, una liberazione, una purificazione, in modo che tu puoi prendere questa cena. Vogliamo esaminare noi stessi anche tramite la lettura del Salmo 73. Salmo 73, un salmo di Asaf.
Certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore, ma quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non scivolassero, perché invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi. Poiché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e ben nutrito, non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Perciò la superbia li adorna come una collana, la violenza li avvolge come un manto. Gli occhi escono loro fuori dalle orbite per il grasso. Dal cuor loro traboccano i cattivi pensieri, sbeffeggiano e malvagiamente progettano di opprimere. Parlano dall'alto in basso con arroganza. Alzano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra. Perciò il popolo si volge dalla loro parte, beve abbondantemente alla loro sorgente e dice: com'è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Ecco, costoro sono empi, eppure tranquilli sempre, essi accrescono le loro ricchezze. Invano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza. Poiché sono colpito ogni giorno e il mio tormento si rinnova ogni mattina. Se avessi detto, parlerò come loro, ecco, avrei tradito la stirpe dei tuoi figli. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua, finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli, tu li fai cadere in rovina. Come sono distrutti in un momento, portati via, consumati in circostanze orribili. Come avviene d'un sogno quando uno si sveglia, così tu, Signore, quando ti desterai, disprezzerai la loro vana apparenza. Quando il mio cuore era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza intelligenza. Io ero di fronte a te come una bestia. Ma pure io resto sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella gloria. Chi ho io in cielo fuori di te e sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e
Alleluia.
la mia parte di eredità in eterno. Poiché, ecco, quelli che si allontanano da te periranno, tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona. Ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore il mio rifugio per raccontare, oh Dio, tutte le opere tue.
Il versetto 3. Invidiavo i prepotenti vedendo la prosperità dei malvagi. I primi versetti indicano la sofferenza di tanti credenti. Perché va sempre così bene per loro e così male per me? Io cerco di esserti fedele e tutto mi va male. Loro ti rinnegano, ti rifiutano. Vanno contro la tua legge, si propongono di disubbidire alla tua legge, si divertono ad inventare nuove forme di cattiveria e prosperano. E io invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi. Io parlo e mi prendono in giro, spiego cose buone e mi insultano. Indico una vera ricchezza che possono avere non soltanto qui sulla terra, ma per tutta l'eternità. E cosa succede? La gente va dietro ad altri. Il versetto 10, perciò il popolo volge dalla loro parte, beve abbondantemente alla loro sorgente. E dice, com'è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Com'è possibile che ci sia un Dio con tutta questa malvagità, tutta questa cattiveria, ma Dio non lo vede? Il principio della ribellione, il principio di quando rinneghiamo Dio. Quante volte abbiamo sentito, se c'è un Dio, se ci fosse un Dio, sono espressioni per dire Dio non c'è, e segna la scelta dell'autonomia dell'uomo. Dio non lo vedo, Dio non può essere, Dio deve intervenire se esiste. Non c'è, allora faccio a modo mio e vivo come voglio io. Intanto i malvagi prosperano e tutto va bene per loro. Io cerco di osservare la legge, cerco di essere scrupoloso in ogni cosa e mi danno addosso. A parte il fatto, fratelli, che il Signore Gesù, se noi siamo buoni, cose che potremmo anche discutere, ma se noi siamo buoni, cos'era Gesù? E quale trattamento è stato riservato a Lui che fin dalle prime opere si è presentato a Nazareth, proprio all'inizio del suo ministero? Oh, è figlio del falegname, ma lo conosciamo, l'abbiamo visto ragazzo fra di noi, e hanno cercato fin dall'inizio del suo ministero di ucciderlo e buttarlo giù per un precipizio. Non conviene seguire Gesù, guarda, nessuno lo segue. Non conviene essere fedeli a Gesù, guarda cosa li fanno. Oh, ma se i capi agiscono così, devono avere ragione loro. E la gente prende posizione davanti alla persona di Gesù. Risuscita Lazzaro. Metà delle persone riconoscono in Gesù qualcuno di grande mandato da Dio, qualcuno va ancora oltre confessando chi è Gesù. Altri complottano in modo preciso, in modo sistematico, il modo per eliminarlo. La cattiveria prospera. La tentazione di Gesù, piegati davanti a me, ha detto Satana, Gesù, e ti darò tutti questi regni, tutta la potenza, tutti i soldi, ogni autorità. Sarai il capo tu di tutto se tu ti pieghi davanti a me. Perché questo mondo è in mano a Satana. E noi andiamo dietro al mondo, con le sue usanze, i suoi ritmi, e veniamo conosciuti come dei pazzi. Conosco qualcuno, leggi la Bibbia, 15 minuti al giorno, alla mania della religione, sta uscendo di testa, 15 minuti. Il mondo ti parla così, poi viene in chiesa, io lo sgrido perché sono solo 15 minuti che leggi la Bibbia. Andare in chiesa, ma perché? Perché Dio non è dappertutto, Dio non è anche a casa tua. Dio non è anche allo stadio, perché deve andare proprio in chiesa la domenica? Ma no, un po' di pace, in famiglia, molla. Fratelli, uomini, è triste dire che ci sono delle donne che, pur avendo una grande opposizione in casa, continuano a frequentare. dove ci sono degli uomini qui a Udine che a causa dell'opposizione fatta loro dalla moglie non vengono perché si sta meglio ad ubbidire alla moglie, a cedere davanti a questi atti di ribellione davanti alle persone, gli amici, se vengono a sapere che siamo credenti evangelici. Ma è vero che tu sei andato in piazza a distribuire opuscoli, ma io ti credevo una persona, e la derisione, che forse viene anche da dentro di noi. E se mi vedono? E se incontro qualcuno che conosco? Più persone fra di noi abbiamo avuto questo pensiero. Se mi vedono? Ma perché vai in piazza se... Oh. Questi conflitti ci saranno sempre, come ci sarà sempre la voce maledice Dio e muori. Abbandona tutto, lascia stare. C'è la voce che dice che non posso fare brutta figura davanti ai miei amici, colleghi di lavoro. Spero che non c'è nessuno qui che non viene in chiesa per pressione fatta dagli amici. Esiste. C'è la pressione della passione sportiva. Mi rattrista qualche volta pensare che le persone hanno tempo per prendere, a correre dietro un po' di pelle di mucca ricoperta d'aria. Dalla faccia di Luciana devo spiegarmi meglio. Un po' di pelle di mucca, cuoio, cucito insieme per fare un pallone, lo riempiono d'aria e 22 uomini corrono dietro questo per un'ora e mezza invece di onorare il Signore. E non trovano tempo per le cose eterne. Fratelli, se dedichiamo più tempo di quanto sarebbe giusto a dedicare a qualsiasi attività, siamo fuori. Non voglio dire mezz'ora questo qua, mezz'ora quest'altra cosa. Spetta all'individuo sapere quanto tempo dobbiamo dedicare alle varie attività nostre. C'è equilibrio. Il Signore viene onorato. La nostra identità viene onorata perché io non sono corpo soltanto, sono anche anima e devo curare anche la mia mente. Devo leggere, devo studiare, devo imparare, devo ad una certa età fare parole incrociate per tenere questa mente in attività in modo che non venga la ruggine. Una sorella da noi una volta diceva: se io muoio tutto consumato, non mi preoccupo di questo qua, ma di ruggine, non voglio morire. Si paragonava ad una pentola: se sarò una pentola che si butta via perché è usata tutta, tutto consumato, allora pazienza, sì, questo sì, ma non per la ruggine. Fratelli, esaminiamo. Se ci sono delle pressioni che vengono contro di noi, che ci fanno relegare il Signore, come posso dire, alla seconda divisione, Serie B, una categoria inferiore. Qualche volta i doni che abbiamo, in vari livelli, posso toccare lo sport, l'arte, la musica, il fisico, qualche volta questi doni che abbiamo ricevuto dal Signore, li usiamo per rinnegare il Signore, nel senso di mettere il Signore al secondo posto. Grazie che mi hai dato quello che ho, ma adesso lo uso per una gloria terrena. E se avrò tempo per te, quel ritaglio sarà senz'altro per te, Signore. Abbiamo tutti queste pressioni. Io le ho, scusate, scelte che devo fare continuamente. La scelta fra cose utili e cose inutili. La scelta che devo fare fra cose buone e cose migliori. Non è che vado in giro, vado in chiesa, vado in osteria. Grazie a Dio, spero di aver superato quel problema. Però fra fare una cosa buona è la cosa più alta, che rallegra il cuore del Signore. Questo combattimento c'è. E grazie a Dio, come anche chi si è dato da fare anche ieri pomeriggio per l'evangelizzazione, ha avuto il suo premio. Abbiamo avuto una testimonianza anche oggi di questo qua. Esci e poi, e sai che Dio è in quella cosa. Sono dovuto andare ieri pomeriggio, di solito non ci vado, ma di sabato pomeriggio in carcere. C'era un giovane che stava pulendo, non sapevo che era lì dentro. Ho detto, ma aspetta, ti conosco. Stava col moccio pulendo per terra. E mi fa, senti, devo ancora fare il suo ufficio, lo faccio adesso o dopo? No, dopo, ma intanto aspetta, non ci conosciamo. Oh, ha fatto la domandina, adesso che lui pulisce solo di sabato e domenica, altri lo fanno gli altri giorni. Fratelli, scusate, una testimonianza, non c'è niente di più bello che sapere che quello che stai facendo lo fai in Dio, che Dio è in quella cosa, come era nell'uscita ieri pomeriggio a Cividale, come era nell'incontro vostro con altre persone, perché abbiamo, gloria a Dio, delle cose organizzate, ma abbiamo ancora tantissime cose non organizzati. Guai se mi metto a programmare tutto quello che fate. Io vi dico, andate, camminate per lo Spirito, siate fedeli, poi spetta a voi sapere se dovete andare a destra o a sinistra, da stare in casa, uscire, o iscriversi ad un'università della terza età, che accettano anche i diciottenni. Dio ci metti davanti a delle scelte, la vita stessa ci mette davanti alle scelte che dobbiamo fare. Il salmista, nel versetto 15, ha avuto, mi direte voi, giudicate voi, io voglio pensare che fino al... Non sono riuscito a dividere questo salmo come succede tante volte, mi presento anche qua, vi dico, non ho scritto nessun appunto, ma vi propongo, esaminatelo, se è vero bene, se non è vero non ci sono problemi. Fino al versetto 14 leggiamo il 13. Invano dunque ho purificato il mio cuore, ho lavato le mie mani nell'innocenza, poiché sono colpito ogni giorno, il mio tormento si rinnova ogni mattina. Questo voglio presentarvi oggi, non so se ha espresso queste parole, ma vi li propongo come i pensieri, la lotta interiore. Ma è possibile che va tutto bene per loro? Io una malattia dopo un'altra, una disgrazia dopo un'altra, non me ne libero mai dei pensieri che sono. Però poi il versetto 15 c'è una parola, il dire, il parlare. 15, se avessi detto parlerò come loro, ecco, l'uomo parla qui, il salmista parla del suo parlare. Se io avessi parlato così, cioè espresso, esternato, se fossi entrato in quello, avrei tradito la stirpe dei tuoi figli. Vogliamo anche pensare un momento alla parola tradire. Se c'è una guerra, non so quale guerra scegliere, tra i romani e gli egizi, torniamo indietro di tanti anni, un romano non può tradire un egiziano perché è nemico. Il tradimento avviene fra persone che si pensano, si credono, almeno uno pensa, amico. E poi si tradisce la fiducia. Un nemico ti spara e ti ammazza, questo è il suo mestiere. È l'amico che può tradire. Fratelli, anche oggi davanti alla Santa Cena, so che questa è una parola forte, ma vi pongo in questo contesto. Abbiamo tradito Gesù, tradito la sua fiducia. Gesù gioisce per noi, abbiamo tradito quella gioia. Gesù ha dei piani per noi, abbiamo tradito quei piani, quei progetti, quelle cose che Gesù aveva preparato per noi, cose ricche, cose belle. Se avessi parlato, se avessi concretizzato i sentimenti di prima, avrei tradito il cielo anche gli uomini qui sulla terra. Ho voluto riflettere anche qui. Non riflettiamo abbastanza. Abbiamo nel giorno di oggi, il 21° secolo, la tecnologia e poi mille cose che ci richiamano. Non abbiamo tempo per riflettere. Ecco il bisogno, fratelli, di un tempo di preghiera. Non vi chiedo se avete pregato questa settimana, voglio esortarvi a pregare, a continuare a pregare, ma anche a stare in silenzio davanti a Dio, avere un tempo di riflessione dove non dite niente, non formalizzate le parole per dire ho pregato, ho detto una preghiera, riflettiamo. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua. E poi, forse il gioiello, non so qual è il versetto chiave di questo salmo, finché non sono entrato nel santuario di Dio. Fratelli, noi siamo come tutte le altre persone sulla faccia della terra, gli stessi problemi, stesse malattie, la crisi tocca santi come anche il ribelle, la malvagità. Abbiamo sentito di quella tragedia di una dottoressa che si è fermata dopo un incidente, è rimasta uccisa anche lei dopo per soccorrere una persona che era stata coinvolta in una lite fra persone. Ci rimette la pelle lei. Noi siamo uguali agli altri, però questo ci deve distinguere dagli altri. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è apparsa molto ardua finché non sono entrato nel santuario di Dio. Io non capisco tante cose, ma so che Dio mi ama. Non capisco perché succede questo, non so perché succede quest'altro, non succede, e non mi piace questo, non mi piace quest'altro. E rifiuterei, se potessi, anche quest'altra cosa, non passerei per questa esperienza. Non capisco il perché, però sono poi entrato nel santuario di Dio. E quel santuario mi ha detto, quel luogo di pace mi ha detto tutto è bene, non perché è luogo santo, ma perché c'è Dio che è santo, che rende santo il luogo. E Dio è con me e mi ama e conferma giorno per giorno il suo amore per me. E mi dice tutto è bene. Abbiamo avuto occasione ultimamente di riflettere sulle persone in Ebrei 11 e 12. Davanti al leone, Dio ha chiuso la bocca ai leoni. Davanti alla spada, il Signore è intervenuto per salvare. Davanti ad un esercito che avanzava, Dio ha fatto aprire la terra, l'esercito è stato sconfitto. Altre volte, Giacomo, Stefano sono due esempi nel Nuovo Testamento. L'uomo di fede, l'uomo di chiesa, l'apostolo. L'uomo che portava degnamente il titolo uomo di Dio è stato ucciso. E i leoni hanno avuto il sopravvento sui martiri e sono riusciti a crocifiggere migliaia di altri credenti. Tutto questo riflettere sul perché mi è parso molto arduo finché non sono entrato nel santuario di Dio. Fratelli, noi viviamo in una dimensione diversa del mondo. Il mondo vive per questo giorno e poi muore e poi non c'è più. O sperano in qualche scappatoia magari. Noi sappiamo che siamo chiamati a vivere qui e che questa vita è una preparazione a ciò che avverrà dopo e la qualità della nostra vita avrà delle ripercussioni eterne. Ciò che faccio oggi determina la qualità dell'eternità, determina la qualità addirittura della mia comunione con Dio. Noi dobbiamo imparare ad entrare nel santuario di Dio, isolarci da queste cose. Non capiremo quello che ci avviene, ma potremo dire assieme ad altri nelle scritture, tutto è bene con l'anima mia. E così abbiamo, finché non ho considerato la fine di costoro. Il ribelle trionfa per un momento e poi viene giudicato. Chi ci tocca così risponderà a Dio per averci toccato. Ogni malattia, ogni motivo di tristezza verranno legati e cacciati lontano da noi, non faranno parte della nostra esperienza, se non per permetterci di dire eternamente: io so che il mio Redentore vive. Fratelli, mentre riprendiamo la Santa Cena, vogliamo avere, il tempo non mi permette di sviluppare questo salmo come meriterebbe, ma vogliamo pensare che il salmista dice: se io ragionassi in un certo modo sarei come una bestia davanti a sé, un animale, peggio di un animale. Il versetto 23 dice: questo deve essere il sentimento nostro, ma pure io resto sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio. Ecco l'importanza della parola, il tempo di preghiera, di riflessione davanti a Dio. E poi mi accoglierai nella gloria. Questo grido che volevo mettere in grande qua. Chi ho in cielo fuori di te e sulla terra non desidero che te. Fratelli, la qualifica, direi, per partecipare alla Santa Cena stamattina potrebbe essere proprio in questo per noi oggi. Chi ho in cielo fuori di te e sulla terra non desidero che te. Il versetto 28. Ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore, di Dio, il mio rifugio, per raccontare, oh Dio, tutte le opere tue. Fratelli, insieme, nel cuore, vogliamo dire che altro bene non desideriamo, altro bene non possiamo pretendere, se non questo. Ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Amen.